Contemporanea. Un mondo, tante voci.
Eccoci tornati in studio con Contemporanea. Ora ci concentriamo su come saranno le città del domani. Quando siamo stati travolti dalla pandemia abbiamo messo in discussione ogni cosa. Impauriti e senza più certezza ci siamo promessi che la vita dopo sarebbe stata diversa. Ma avremmo la capacità di portare avanti questo progetto con responsabilità? Lo chiediamo a Elena Granata, architetto e urbanista del Politecnico di Milano, che di visione del futuro se ne intende. Bentornata su Radio Immagina.
Buonasera, bentrovati a voi.
Allora,
ci siamo promessi molte cose nei mesi scorsi, ci siamo promessi che avremmo cambiato tutto, che avremmo cercato più natura nelle città, che avremmo cambiato la mobilità urbana, ci siamo promessi tante cose. Adesso è il momento di passare dalle promesse ai progetti.
Eh sì, perché purtroppo quando la normalità, e adesso una pervenza di normalità, sta tornando, quelle promesse certe volte possono andare in cavalleria, ma speriamo che non sia così. Però diciamo che già le esigenze dei cittadini sono un po' cambiate. Se si parla con gli agenti immobiliari, per dire, ci dicono che le richieste di case sono ora tutte indirizzate ad abitazioni con spazio all'aperto, terrazzi, giardini. Ci siamo quindi resi conto che le nostre case potevano diventare delle gabbie, che quindi il vero lusso è diventato lo spazio e non più il tempo come era prima della pandemia. Questo quindi ha inevitabilmente portato a cambiare faccia alle nostre città, o almeno ci stanno provando, diciamo, a cambiarlo.
Allora, sicuramente il cambiamento nelle opzioni dei cittadini è un fatto. I cittadini hanno, quando hanno potuto, hanno trascorso dei periodi, ad esempio durante il lockdown, fuori dalle città, hanno capito che il verde urbano è importante, hanno apprezzato quando ci sono stati ad esempio dei fermi sulla mobilità o la possibilità di mangiare all'aperto nei dehors davanti ai ristoranti. E quindi alcune cose sono entrate nella testa e nei costumi dei cittadini. E quindi in qualche modo oggi i cittadini delle città sono più evoluti della capacità di risposta degli amministratori, che adesso arrancano perché hanno dei cittadini molto più consapevoli delle questioni ambientali, molto più esigenti, tanto che potrebbero anche decidere di andare a vivere altrove. E quindi questo è un fatto inedito, perché le amministrazioni per la prima volta devono convincere non soltanto le imprese a stare in città, ma anche i cittadini, le famiglie, che possono in una fase della vita decidere di andare a vivere altrove. Ovviamente chi può deciderlo, non tutti hanno questa possibilità. E allora per questo è molto importante che le amministrazioni colgano l'occasione per trasformare le città in una direzione di maggior vivibilità e di maggior compatibilità ambientale, perché il momento è adesso.
Certo, però a parte delle improvvisate piste ciclabili, noi viviamo a Roma e le abbiamo viste,
non abbiamo visto molto altro. Per ora quello che abbiamo visto è il virus urbanista. Il virus ha imposto delle trasformazioni che le città non si sarebbero date: i tavolini davanti ai bar, l'uso delle strade per la socializzazione, lo stare all'aria aperta, l'uso dei parchi. In questo momento noi abbiamo visto agire il virus come un urbanista. Abbiamo però tutta la possibilità, e le amministrazioni ce l'hanno, per imboccare una strada più coraggiosa, che vuol dire però mettere mano alle connessioni tra la mobilità e i tempi della città. I tempi della città sono sempre dimenticati. Si ragiona solo sulla dimensione spaziale, come se non esistessero gli orari, le fasce, la possibilità di lavorare sulla notte. Abbiamo ancora molta rigidità, molti comparti che in qualche modo ingabbiano la possibilità di trasformare realmente le città. E quindi la sensazione è che siamo tutti in attesa che succeda qualche cosa, che però non succede fatalmente, ma succede se qualcuno prende l'iniziativa.
Certo, e qualche cittadino ha preso delle iniziative, degli esperimenti virtuosi che ci sono, che possono essere citati come...
Ma questi ne abbiamo visti in Italia, da nord a sud, giovani imprenditori che sono tornati nelle valli, che hanno recuperato magari degli immobili, dei ruderi, dei posti anche turistici molto belli, e che hanno cominciato a fare impresa nei luoghi, dal Biellese al Sud Italia, alle isole. Cioè abbiamo tantissime testimonianze di cittadini che non aspettano di ricevere il permesso per il cambiamento, ma che diventano quelli che ho chiamato dei placemaker, cioè degli inventori di luoghi. e alle volte partono magari da beni di famiglia, come nel Biellese, dove alcuni imprenditori sono tornati ad abitare la montagna e a trasformarla in posto per turismo magari lento, per famiglie che vogliono passare un certo periodo della loro vita fuori città. Ecco, sono tutte cose sporadiche, infinite, piccole, che però richiederebbero il sostegno della politica, ovviamente, una valorizzazione di questa iniziativa che al momento è soltanto in capo ai liberi cittadini, ai liberi pensatori.
Lei ha scritto tanto sulle città del futuro, le immagina sostenibili e sociali, ma anche creative. Ci vuole anche creatività, sì, nel senso di sperimentare cose a cui non si era mai pensato prima, e questi esempi che ci ha fatto possono essere appunto dei modelli virtuosi.
Assolutamente, se noi guardiamo in giro per il mondo, da Bogotà, Johannesburg, alle grandi città che hanno dato un imprinting nuovo, noi vediamo che sono proprio un mix di utopia, di visione, di creatività e anche di coraggio. Ecco, spesso nei contesti più deprivati, nelle città del sud del mondo, troviamo più coraggio di cambiamento, forse anche perché i problemi sono talmente ingenti che bisogna avere il coraggio di cambiare. E questo cambiamento significa portare piste ciclabili, portare mobilità lenta, portare bellezza nei quartieri più periferici, l'architettura come attore di cambiamento, ad esempio a Medellin, la città che è stata trasformata attraverso le scuole, le biblioteche portate nelle periferie. Ecco, abbiamo esempi infiniti nel mondo, basterebbe andare a copiare l'iniziativa e la creatività che in questo momento c'è nelle grandi città del mondo. Proprio là dove ci sono i problemi, dove i problemi sono più grossi, la si generano anche le creatività più innovative, più capaci di trovare le soluzioni. Ecco, da noi la sensazione è che sia tutto sempre un po' fermo, che i problemi siano importanti ma non devastanti, che in qualche modo ci accontentiamo di stare in attesa. Ecco, non possiamo più permettercelo, perché ovviamente la crisi climatica e la crisi economica dei prossimi anni imporranno dei cambiamenti radicali alle città.
Certo. Sì. E per adesso abbiamo anche le risorse per poterli fare questi cambiamenti, quindi è veramente una scelta a questo punto di responsabilità.
A questo punto è proprio un problema culturale, non possiamo soltanto accontentarci di piantumare un po', consumare meno suolo, rovinare un po' meno il paesaggio. Ecco, non una cultura remediale, metto delle pezze, ma cambiare il modello di città, immaginare che oggi la natura dentro le città non è soltanto un ornamento, una bellezza, ma è la possibilità stessa dei contesti di sopravvivere in chiave ecosistemica, e quindi portare, ripiantumare, rinaturalizzare le grandi città, Milano, Roma, Napoli, non è più una questione che ha a che fare con il vezzo di qualche ambientalista. È la possibilità appunto stessa di mitigare i cambiamenti ambientali, di dare condizioni di salute ai cittadini e ovviamente di rendere le città più piacevoli, più belle.
Ecco, le dicevo, qualche vezzo di qualche ambientalista. Di solito in Italia quando si parla di verdi, di ambientalisti, si pensa invece al contrario, cioè che non si voglia cambiare niente o che siano tutti divieti. Questa concezione l'abbiamo superata.
Beh, la stiamo superando, ci sono ancora delle anime molto reazionarie per cui non si può fare niente, non si può intervenire, in qualche modo si mette in contrapposizione la bellezza del paesaggio, ad esempio con il sistema eolico. Ecco, noi dovremmo essere un po' più laici nel trovare le soluzioni più opportune per tenere insieme energie rinnovabili e salvaguardia del paesaggio, senza polarizzare sempre le scelte o una cosa o l'altra. L'Olanda, la Germania dimostrano che si può sempre trovare una mediazione, una conciliazione tra la salvaguardia di questo paesaggio meraviglioso italiano, ma anche la possibilità di innovare, di cambiare, di trasformare. L'eolico, ad esempio, è stato tanto contrastato e potrebbe essere una risorsa insieme a mille altre, insomma, di questa ragione. E quindi anche l'ambientalismo oggi deve in qualche modo cambiare passo. Certo. Deve capire che ci sono delle decisioni e delle soluzioni che possiamo prendere insieme laicamente, senza quella nostalgia, quel ricorso al passato che spesso ci incatena. Noi siamo un paese che guarda sempre indietro, che guarda alle bellezze che abbiamo avuto, guarda al bel paese che siamo stati e non ha il coraggio di domandarsi quale paese vogliamo essere per i nostri figli, quale segno vogliamo lasciare di noi adesso alle prossime generazioni. E anche la, ovviamente la composizione demografica di un paese un pochino vecchio non aiuta. Aiuterebbe lasciare progettare le nostre, i nostri spazi, le nostre città, le nuove generazioni. Io ho in aula ogni anno 100 studenti meravigliosi che studiano urbanistica e che avrebbero in mano le chiavi del futuro, solo che spesso non trovano poi gli spazi dove esercitare la loro creatività e immaginazione.
Certo, questo è un vero peccato e speriamo che la pandemia porti almeno anche a questo cambiamento.
Lei prima ce l'auguriamo.
Lei prima faceva gli esempi delle varie città del mondo, esempi virtuosi. Spesso in queste città il cambiamento è donna, diciamo, nel senso che le amministratrici, adesso ce ne sono tante di donne. C'è una sensibilità speciale su questi temi?
Ma forse oltre alla sensibilità certamente anche il fatto che molte politiche amministratrici dal 2018 sono entrate in politica, tantissime nuove sindache con in città importanti, penso non soltanto a Parigi, la Hidalgo, ma ad esempio Oslo, e poi c'è Amsterdam, e poi c'è ci sono le città dell'America Latina come le Hernandez a Bogotà. Qual è il distinguo rispetto agli uomini? Che spesso sono professioniste o militanti di qualche campo del sapere, dall'ambientalismo all'impegno civico e sociale, arrivate alla politica a un certo punto della loro vita e che quindi portano dentro la politica delle competenze maturate nella società civile, sul campo. Penso all'Hernandez che si è dedicata non soltanto ai diritti LGBT a Bogotà, ma anche all'impegno per l'housing sociale. Penso alla sindaca di Freetown che ha investito tutto sulla piantumazione, la ripiantumazione di una zona dell'Africa che era stata desertificata. Allora, che cosa portano le donne? Alle volte portano questo essere fuori dalla politica in senso più stretto, più partitico, e portano un'esperienza. Talvolta, e questo lo vediamo, anche un'attenzione minuta agli spazi. Se io penso alla fortuna della città del quarto d'ora, la città del quarto d'ora voluta dalla Hidalgo per Parigi è stato uno slogan amatissimo dai sindaci di tutto il mondo, è stato promosso da una donna con questa idea che la città deve recuperare la dimensione del villaggio, la dimensione della prossimità, la dimensione del vado a piedi e mi trovo sotto casa tutti i servizi. Ecco, io penso che pur essendo è stata inventata da Moreno, che quindi è un urbanista maschio, però abbia interpretato la tipica sensibilità femminile, quella attenta alla qualità quotidiana della vita, che si coniuga oggi con la questione ambientale. Vado in bicicletta, ho i servizi sotto casa, non inquino. Ecco, vediamo questo mix, secondo me, di temi che il femminile sta riportando dentro la dimensione urbana. A fatica, però, secondo me è una stagione molto bella.
E allora il futuro è dei giovani e delle donne, anche nel...
Sicuramente, non ho neanche mezzo dubbio su questo. È dei giovani e del femminile. E del femminile che talvolta è degli uomini e delle donne. Perché il femminile è proprio questa capacità di cura e anche però il coraggio di guardare avanti.
Benissimo, allora io ringrazio Elena Granata per essere stata con noi, per averci anche fatto immaginare le città del futuro. Grazie, grazie mille.
Grazie a voi, buon lavoro, buona serata. Lavoro.
E vi ricordo che se volete potete risentire questa trasmissione su www.immagina.eu oppure sulle maggiori piattaforme di podcast. Un saluto da Agnese Rapicetta.